Sleep, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yorman Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con Rip.
Buonanotte a tutti. Come andiamo? Siamo alla seconda puntata e io non voglio dirvi niente e vi farei subito ascoltare una bomba di pezzo. Quindi le presentazioni le facciamo dopo e il resto viene tutto dopo. Intanto beccatevi subito questa. Federico Yorman Ferrari, RIP, Rock in Peace.
Rhythm of the line.
Eccoci qua, questo era Frank Zappa, non ne abbiamo parlato la settimana scorsa e tac, siamo arrivati subito con il primo pezzo di Frank Zappa, che era Sam Burdino, un grandissimo artista Frank Zappa, uno dei più grandi chitarristi, anche lui il più irriverente, il più anarchico e il più satirico. E oggi è stato il primo che ci ha fatto compagnia e non parleremo di chitarristi, parleremo di bassisti questa sera, e Frank Zappa ne ha avuti di molto 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 bravi. Tra l'altro poi vi leggerò una cosa bellissima tratta da un libro, sua biografia, che si chiama Antropologia del Rock. Ma prima presentiamo il nostro super ospite di questa sera. Lui prima di tutto è mio carissimo amico, abbiamo fatto un bel po' di cose insieme nel passato, ci siamo conosciuti un bel po' di tempo fa. Anche lui è un bassista, lui è soprattutto un polistrumentista. Lui si chiama Cristiano Roversi ed è un grandissimo piacere averlo questa sera qui con noi a RIP Rock in Peace. Vi ricordo che andiamo in onda tutti i lunedì dalle 23 a mezzanotte. Poi magari guarderemo da dove ci ascoltano, eccetera, eccetera. Comunque, ciao Cristiano, come andiamo? Stai bene?
Ciao Federico, per me è un onore assoluto. La mia prima volta a Radio Base, non ci posso credere. Da bambino mi ricordo che Radio Base, forse adesso dico la prima mina della serata, perché ne dirò tante questa sera. Io non sono qua in qualità di esperto, sono qua in qualità di assaggiatore della birra di cui vi parleremo dopo, che dirà la marca. Quindi vedete un po' voi. Mi ricordo che Radio Base era dove c'erano i portici e il cinema, adesso non lo so se corrisponde a verità, però ricordo una cosa di questo tipo. Comunque, buonasera a tutti e sono felicissimo di far parte di questa chiacchierata di musica a vele libere.
Cristiano, parlaci un po' di te. Tu nasci come musicista, ma polistrumentista. Tu suoni la tastiera, suoni il basso, suoni lo stick.
Certo.
Che cos'è lo stick?
Lo stick, come dice Giorgio Canali dei Chelsea, con cui ho avuto la fortuna di condividere il palco per un bel po' di tempo, è uno strumento che non esiste, dovremmo anche smetterla di suonarlo.
In pratica,
sì, lui è molto arrabbiato, ma è arrabbiato sempre, quindi non fa differenza. Lo stick, in pratica, vi dovete immaginare il manico di una chitarra o di un basso senza corpo, grosso almeno 8 volte di più, con 12 corde, lo si suona con due mani, ha le stesse ottave del pianoforte, ha le corde più sottili della chitarra, delle corde non dico più grandi del 6 corde di basso, adesso vado sul tecnico, però
certo.
Diciamo che riesce a coprire tante ottave diverse, tanti suoni differenti, lo si suona come le tabla, lo si può suonare come una tastiera, si può suonare come un basso, ci vuole molta fantasia.
Beh,
basta questo.
Uno dei più grandi, correggimi se sbaglio, mi sembra sia Tony Levin.
Guarda,
uno dei grandissimi.
A livello tecnico ci sono dei personaggi che sono assolutamente fuori dal mondo. Ad esempio, in Germania c'è un tale che si chiama, se non ricordo male, Wolfgang Deis, che suona Charlie Parker da solo.
Ah, perfetto.
Però compreso gli assoli.
Ah.
Quindi lui fa il walking bass con la sinistra, con la destra fa prima gli accompagnamenti, poi con la destra fa gli assoli bebop, mentre con la sinistra non perde un colpo. Malati,
come
e non suonano in giro, perché ovviamente
come Stanley Jordan, tipo, che fa,
sì, esatto, sì, un po' tapping, un po' una cosa di questo tipo. Siamo molto vicini.
Domanda velocissima e poi parliamo di degli altri artisti. Com'è nata la tua passione per la musica?
Ma io ho cominciato prestissimo, visto che mio padre era un musicista pop e rock di un certo successo al periodo, vinse in Cantagiro con Mike Buongiorno, se ti ricordi. Mike Buongiorno portava in giro degli artisti per tutta Italia e lui vinse questa cosa, suonava il basso, cantava, una voce tipo la Battisti, mi ha praticamente incollato addosso la passione per la musica anni 70, il rock, quindi ho cominciato da giovanissimo a studiare. Conservatorio di Mantova, fallimentare totalmente, ho buttato fuori a calci, perché io invece di suonare la musica che mi dicevano loro, mi presentavo con Star Trek alla perfezione, ma non facevo Clementi, ad esempio. È vero, proprio non. Cioè niente, non sono un esecutore, non sono mai riuscito. Tra l'altro condividevo la classe con un altro grande musicista di Mantova, che è Leonardo Zunica, che invece
grande,
è diventato,
magari chiamerei anche Leonardo,
è diventato un pianista eccezionale. Sì, io invece, certo, ecco, totalmente il contrario, voglio un'altra cosa. E poi ho fatto diversi studi, un po' di jazz con Paolo Birro, che è un altro pianista, certo, eccezionale di Verona. Sono andato in Belgio a studiare stick, armonia e composizione, autodidatta di qua e di là. Più che altro ho condiviso il palco con tanta gente e da lì ho imparato un po', certo, a suonare, insomma, a fare le mie cose.
Grandissimo Cristiano. Nel frattempo in sottofondo c'è un pezzo bellissimo dei New Order, Blue Monday. Parliamo un secondo di Frank Zappa, visto che abbiamo ascoltato la bellissima Sam Bernardino. Tra l'altro io, chi non conoscesse Frank Zappa, consiglio di ascoltare tutto. Frank Zappa ha fatto veramente tutto, ha scritto tutto. Uno dei pezzi più belli è una Stairway to Heaven riarrangiata con la suola di chitarra per i fiati, che è una cosa pazzesca. Questa sera abbiamo detto che parleremo di bassisti e io vi voglio leggere un pezzettino brevissimo prima di farvi sentire un altro pezzo, non di Frank Zappa, perché magari passiamo ad un altro artista, tratto dalla biografia che è stata scritta da Peter Occhio Grosso, e in un capitolo proprio intitolato Antropologia del gruppo rock. E dice praticamente Frank Zappa, appunto, quando si parla di bassisti e di componenti di gruppi rock, Frank Zappa dice proprio questo: pochissime persone suonano per scelta il basso. Ad alcuni tra il pubblico piace ascoltare il basso perché amano le frequenze gravi e quel che gli mettono in corpo. Ma il ruolo del bassista in un gruppo generalmente non è il ruolo più eccitante, perché deve suonare figure ripetute. Ecco subito un parallelo con la viola. I bassisti spesso sono chitarristi falliti, degradati a questo compito dopo un incontro di gruppo nel garage quando erano tutti tredicenni. I batteristi invece si comportano spesso dando a intendere qualcosa del tipo: oh, io suono la batteria perché io sono un animale, guardate come picchio, ragazzi, state vedendo, sto picchiando molto duro. I tastieristi invece hanno un'aria frustrata perché non sono chitarristi. In effetti molti musicisti sono convinti che per farsi fare il pompino dopo il concerto devono suonare la chitarra solista. Credono che imitando certi effetti di chitarra avranno sicuramente la garanzia del grande premio. Ecco una delle ragioni per cui oggi si vedono i tastieristi con quei cosi al collo, parliamo degli anni 80, quei cosi al collo che hanno un vago aspetto di una chitarra con i tasti simili a una fisarmonica stirata da un camion con un becco alla fine. Come dire, cosa lo prenderesti in bocca al chitarrista? Ma guarda questo zanzarone che mi sta addosso, per favore, è roba di lusso. La maggioranza dei tastieristi rock non sono musicisti molto abili, in genere sono lì per suonare riempitivi orchestrali con il sintetizzatore, manierismi non troppo difficili che assicurano un accompagnamento di accordi mentre il chitarrista suona il suo. A meno che il tastierista sia in un gruppo da bar, dove generalmente manca lo spazio e ognuno sta dove capita. La sua roba di solito va a finire in seconda linea. A causa di ciò, gli abitanti della seconda linea credono che più stai davanti, più hai probabilità di farti fare il buon vecchio voi sapete cosa. Ecco da dove nasce il desiderio di ogni categoria di muoversi più vicini alla gente, nonostante la suddetta gente possa acchiapparvi e tirarvi giù dal palco mutilandovi. Ah, scusate, mi sono dimenticato di dire questa cosa. Questo testo scritto sulla biografia di Frank Zappa conteneva qualche parola che purtroppo forse non si può dire in radio, quindi spero non abbiate fatto sentire quello che abbiamo appena letto ai vostri bambini, ai vostri cani, ai vostri gatti, a Billy, a Ballo, ai pesci rossi, eccetera, eccetera. Mi dispiace, non vi ho avvisato prima. Comunque, questo è un affronto duro.
Io volevo ringraziarti assolutamente, okay, perché un benvenuto così non l'ho mai ricevuto in nessuna trasmissione. Praticamente bassisti inutili e tastieristi frustrati, tutti alla ricerca del sesso orale. Tra l'altro io ho trovato una soluzione, che è pagare.
Perfetto, va bene. Tra l'altro tu sei diventato papà da poco.
Sì,
quindi
poi tra l'altro parli di cose di cui io non mi ricordo neanche l'esistenza. Poi magari mi devi spiegare cos'è, perché non so, bene, sto pensando bene quella cosa.
Quindi Frank Zappa, grandissimissimissimissimo. E ora ritorniamo in città, downtown. Cuccatevi proprio questo bellissimo pezzo. Sir Back in Town, questo era Phil Lynott dei Thin Lizzy, cuore nero d'Irlanda, cuore nero d'Irlanda come la Guinness che stiamo bevendo, perché proprio questa sera siamo voluti partire dall'Irlanda, perché noi beviamo sempre qualche cosa che abbia a che fare con i musicisti, e allora questa sera stiamo parlando di Guinness, stiamo parlando di cuori neri e stiamo parlando di Thin Lizzy. Questo era Phil Lynott, cantante e bassista di una band che ha fatto successo prima degli U2. Questa è una band nata alla fine degli anni 60, i Thin Lizzy, e sono tuttora stanno suonando ancora. Purtroppo Phil Lynott, scusatemi, ci ha lasciato il 4 di gennaio del 1986. Tra l'altro, se andate a Dublino, troverete una statua in suo onore proprio nei pressi, e nei pressi c'è l'altra statua di un altro grandissimo chitarrista che lui ha segnato la musica nel tempo, e questo è Rory Gallagher. Ma parliamo di bassisti e cantanti, perché Phil Lynott era anche cantante, quindi ci sono stati degli altri bassisti che hanno segnato la storia della musica, bassisti neri con una voce alla Hendrix.
Esatto. Sì, tipo. Sì, proprio questo, mi fa venire in mente, mi fa saltare all'attenzione il fatto come questo bassista, il Thin Lizzy, sia simile a un bassista che si chiama Doug Pinnick, forse è sconosciuto alla maggior parte, sì, di voi, ma sarebbe il bassista cantante di un gruppo texano che si chiama Kings X o Kings X, come si dice in gergo. Bassista, vabbè, di colore, di colore non è che c'entra molto, però sono veramente molto simili. Voce hendrixiana, suono di basso veramente potente, veramente rock, senza tanti fronzoli, sempre presente, penna o dita, ditine che siano, non ha importanza, il suono sempre molto potente. Tra l'altro questo Doug Pinnick dei Kings X, che vi invito a andare a trovare, oramai sul tubo si trova di tutto, di ogni, si chiamano Kings X. Questo bassista suona anche un basso che non lo si vede spesso in giro, ma è popolare, il basso a 8 corde, non so se l'hai mai visto, Federico. Praticamente presenta una chitarra a 12 corde.
Sì.
Ecco, sono, ogni corda è doppiata dalla sua ottava superiore.
Caroccio.
E si suona ovviamente molto meglio con la penna. Questo cosa implica? Implica che il suono di basso diventa, beh, acquista un chorus automatico di suo, potentissimo, e suona molto più metallico, molto più sinfonico, se vuoi, e riempie molto. Infatti Kings X sono in 3: basso, voce, chitarra e batteria, power trio, ve li consiglio caldamente.
Certo, tra l'altro un altro dei pezzi più famosi di Thin Lizzy era, se non ricordo male, Whiskey in the Jar. E vi dico un'altra cosa, visto che a noi ci piace bere anche durante la nostra trasmissione, il whisky, dice il mio amico Oste, non nasce in Scozia, il whisky nasce in Irlanda, però questo discorso non lo devi mai affrontare di fronte a uno scozzese, perché potresti prendere un pugno che ti butta giù tutti i denti, come hanno fatto con Chet Baker un po' di tempo fa. Comunque, questo era Phil Lynott, che ovviamente anche lui è morto purtroppo, perché voleva essere un rocker affermato, e lo era già, ma voleva affermarsi sempre di più, solo che gli piaceva bere la Guinness, gli piaceva drogarsi un po', e alla fine lui ci ha lasciato all'inizio del 1986. Ora però cambiamo artista e andiamo un po' indietro nel tempo, perché questo artista, che a mio avviso è il bassista fatto a persona, questo bassista è Jaco Pastorius. Jaco Pastorius è il miglior bassista che secondo me sia mai esistito, perché comunque ha cambiato, ha rivoluzionato il modo di suonare il basso, è passato dalla musica jazz alla musica fusion al funky, ha fatto un sacco di cose. E Jaco Pastorius ha avuto una storia molto molto triste. Purtroppo lui ci ha lasciato il 21 di settembre del 1987. Il suo problema era uno, e forse era un po' di più. Lui l'11 settembre, 10 giorni prima della sua morte, si è praticamente scritto la sua condanna a morte in un giorno solo. Ma magari ne parleremo dopo. Intanto vi facciamo sentire uno dei pezzi più famosi che ha scritto insieme ad un altro grandissimo artista e ad altri grandissimi artisti, che erano i Weather Report. Questo è un pezzo che io ascoltavo quando avevo 15 anni e quando lo riascolto ogni volta mi viene la pelle d'oca. Il pezzo è Black Market. Ragazzi miei, un buon basso ti salva sempre il gruppo. E qui abbiamo sentito uno dei migliori bassi che siano mai esistiti. Questo era Jaco Pastorius con i suoi Weather Report. Jaco suonava un basso un po' particolare, si chiama basso fretless. Parliamo un po' di Jaco, cosa dici Cristiano?
Beh, la prima cosa che mi piacerebbe dire e dirvi è come riesca ancora tutt'oggi, con tutti i bassisti che sono poi arrivati con tecniche moderne, con tecniche innovative, e ognuno con il proprio stile. Pastorius, quando lo senti, non tendi a non credere a quello che senti, perché è precisissimo, se deve andare veloce è velocissimo, e la presenza, che è la cosa più importante, la presenza del suono del basso non viene mai a mancare, nemmeno quando va veloce, sempre bello grasso, velociccione. Tant'è che Zawinul, ad esempio, quando ascoltò il suo primo nastro, gli diede una cassettina, un'audiocassetta con una sua versione personalissima di Donna Lee di Charlie Parker, e Zawinul disse: beh, insomma, potrei anche pensare, dopo Alfonso Johnson, perché se n'era andato, di prendere un contrabbassista così bravo. Non riconobbe che era il suono di un fretless, tanto che il suono era caldo, bello, grasso e potente, grosso. E questa è sicuramente una delle caratteristiche che rende Pastorius davvero incredibile, anche quando suona gli accordi, quando ricerca gli armonici, perché Pastorius non suona solo, come avete sentito, ma è un grandissimo sperimentatore del basso. Ha portato il basso in the face, come si dice in gergo, te lo porta in faccia, e non solo. Potrebbe essere la risposta alla presentazione di Frank Zappa, che tu mi hai detto prima, perché sì, esatto, secondo me a Jaco Pastorius quelle cose gliele hanno fatte.
Certo, certo.
E tra tu hai capito di cosa parlo?
No, beh, immagino. Tra l'altro ha avuto una vita difficilissima. Jaco Pastorius era affetto da una sindrome di bipolarismo non indifferente, e gli piaceva bere e gli piaceva drogarsi. Tant'è che io prima vi ho detto quando è morto. Lui è morto il 21 di settembre del 1987, e tutto il suo iter sono proprio 10 giorni prima della morte. Tant'è che tu prima hai parlato di Alfonso Johnson. Alfonso Johnson, un grandissimo bassista che ha mollato i Weather Report per andare a suonare con Carlos Santana. È andato a suonare con Carlos Santana, e proprio l'11 di settembre del 1987 a Fort Lauderdale in Florida, Alfonso Johnson suonava con Carlos Santana. E che cosa ha fatto il buon Jaco? Il buon Jaco voleva ripigliarsi, voleva riprendersi, era un periodo molto buio della sua vita, voleva trovare una rivalsa nei confronti di chi non credeva più in lui. Era un periodo bruttissimo, e quell'11 di settembre voleva recuperare il suo rapporto con la sua donna, Teresa, e voleva farsi vedere dai suoi amici musicisti. E che cosa fa? Chiama Carlos Santana e gli dice: senti, sei qui a Fort Lauderdale, voglio venire a sentire il tuo concerto. E Santana gli dice: bene, bene, vieni, ti riservo 2 biglietti, anzi, rimani a lato del palco e ti ascolti il concerto a lato del palco. Lui va al concerto di Carlos Santana, e che cosa succede? Vede proprio Alfonso Johnson, altro grandissimo bassista, e durante il concerto entra nel palco, ferma la canzone che stavano suonando, alza il braccio di Alfonso Johnson come se fosse un incontro di pugilato, era sbronzissimo, e tutti rimangono allibiti da questa cosa che è successa, e allora la sicurezza lo caccia via, e in quella notte succede quello che non doveva succedere. Comincia a vagabondare per Fort Lauderdale, va in un locale a sentire dei suoi amici che suonavano e viene cacciato fuori. Si sposta in un altro locale e viene cacciato fuori anche da lì. Va in un altro locale ancora e viene cacciato fuori. Il problema è che l'ultima volta viene cacciato fuori molto malamente, nel senso che lo ammazzano di botte, fino a quando non viene trovato dalla polizia alle 4 di mattina dell'11 di settembre 1987. La sua agonia dura 10 giorni. Il 17 settembre Jaco smette di rispondere agli stimoli esterni perché l'hanno menato talmente forte che è andato in coma. Il 18 chi l'ha menato viene arrestato. Il 19 settembre, queste sono proprio è la cadenza di quello che è successo a Pastorius. Il 19 settembre Pastorius emorragia cerebrale. Il 20 settembre ha una crisi respiratoria e viene aiutato a respirare artificialmente, ma la famiglia decide di spegnere tutti i macchinari. E alle 6 del pomeriggio del 21 settembre vengono staccate le macchine. Tuttavia, Pastorius non muore, perché il suo cuore, per 3 ore dopo che gli hanno staccato le macchine, ha continuato a battere, tant'è che suo padre disse: sapevo che Giacco sapeva tenere il ritmo, lo dice proprio scherzosamente. Comunque, la sua bella Teresa, che non rivedrà mai più, invece dice: se solo avessi avuto la possibilità di vegliarlo, di tenergli la mano, forse si sarebbe svegliato dal coma. Lui aveva in mente un piano quasi perfetto, che non è andato a buon fine, e Giacco purtroppo ci ha lasciato nel 1987. Cristiano?
Sì, c'è magari qualche curiosità così che mi viene in mente a libro. Per certo che il batterista di Weather Report, che suonava con Alfonso Johnson, si chiamava Chester Thompson, che ha suonato anche con Frank Zappa, e Chester Thompson finì poi a suonare con i Genesis negli anni 80. Anzi, forse anche prima, e Chester Thompson dichiarò che preferiva suonare con Alfonso Johnson e non con Jaco Pastorius, perché Jaco Pastorius per lui era più un chitarrista e non un bassista. Questo per spiegare cosa? La potenza rivoluzionaria di Jaco Pastorius aveva portato il basso dal vivo in una maniera che magari pochi conoscevano e pochi riuscivano poi ad approcciarsi, perché ci vuole anche un esercizio incredibile. Mi è venuto fuori da Reggiano, un esercizio incredibile a suonare in quel modo. Ricordiamoci anche che Jaco si esercitava suonando il basso anche su partiture di John Sebastian Bach, per dirla, no? Quindi,
certo.
Si esula dal rock pop, dal progressive, insomma qui siamo sulla musica vera, pura, un grande studioso, un grande intellettuale del suo strumento, al di là di queste cose. Poi l'ultima cosa che volevo dire, sempre come curiosità, che era una bella sfida in quel periodo lì, siamo nei metà degli anni 70, primi anni 70, metà anni 70, l'audience si divideva molto tra chi adorava il rock sudista americano, chi adorava i Pink Floyd, il rock progressivo, e chi adorava il jazz rock. In Italia nascevano delle band incredibili, gli Area probabilmente adoravano i Weather Report come Napoli Centrale, poi arrivò poi c'era PFM che invece adorava i King Crimson e altre cose, e lì vediamo proprio l'evoluzione strumentistica, adesso non so come si dice,
strumentistica
degli strumentisti stessi. I bassisti erano divisi per genere, suonavano in modo completamente diverso. Cioè, chi copiava Pastorius e veniva copiato praticamente da tutti, e questa, lasciatemelo dire, è durata fino, credo, ai primi anni 90.
Ma anche oggi.
Che anche oggi c'è chi copia Pastorius. Sempre Pastorius e cose del genere, nonostante che di acqua sotto i punti ne sia passata, e altri che invece erano da altre parti e che magari non piaceva questo stile. È un po' una cosa che contraddistingue chi è veramente originale e inventa qualcosa. Non puoi piacere a tutti, o piaci o ti odiano fondamentalmente.
No, certo, tra l'altro Pastorius suonava, lo dicevo prima, e mi piace parlare anche di questa cosa che è abbastanza particolare, suonava un basso fretless, nel senso che lui suonava un Fender Jazz Bass, che io non sono un bassista, però secondo me è uno dei migliori bassi che siano mai stati costruiti, e lui l'aveva fatto diventare fretless. Altri bassisti hanno suonato il basso fretless, però magari chi ci ascolta, tra l'altro ci ascoltano in un sacco di persone, tra l'altro dal sud, dal nord, dall'estero, e io sono molto contento. Cristiano Roversi, amico mio, che cos'è un basso fretless?
Basso fretless è semplicissimo. Avete presente come è fatto un contrabbasso? Un contrabbasso ha quel manico nero senza nessun segno, e quando lo guardate è come il violino, come le viole, i violoncelli. Quando guardate quelli che lo suonano in maniera precisa, dite: ma non è vero, perché cioè, quali sono i riferimenti? I riferimenti sono le orecchie. Devi essere intonatissimo, avere la posizione allenata, andare a cercare la nota nel preciso punto possibile, e soprattutto l'intonazione è la cosa più importante, perché te lo devi cantare lo strumento. In parole povere, avete presente come è fatta una chitarra che ha i tasti, come se i fret,
certo.
No? I fret,
sì.
Ecco, li togliete, avete un manico tutto liscio, questo vuol dire che quando schiacciate avete una grande possibilità, tante probabilità di essere stonati, quindi è ancora più difficile suonare.
Precisione incredibile.
Ci vuole una grande precisione e un grande orecchio, però ci sono anche, ovviamente, anzi, ci sono dei grandi come si può dire, dei grandi vantaggi. Il vantaggio è che l'espressione che puoi avere con un basso fretless e anche l'espressività, certo, il colore che puoi dare alle note non è paragonabile a un basso fretted, perché il fretted è quello con le asticelle di legno, ecco, quello quando schiacci in mezzo la nota è quella. Il
non ci si scappa.
Il fretless invece, muovendo appena un po' più su, un po' più giù del manico della nota, un quarto di tono, ti fai delle cose. Poi ci sono delle malattie, perché ci sono anche dei bassisti che poi si prendono male, vogliono far vedere che sono il fretless e la nota non la suonano più come dun, ma la suonano così, wah, 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 perché muovono sempre il polso. Tra l'altro c'è un video bellissimo di Gary Willis, che è un bassista eccezionale, di Scott Henderson, che spiega: io sono il fretless, però quando suonate la nota non muovete il polso così come se tremate per far sentire che suonate il fretless, perché vi beccano subito e non vi ascoltano più. La dovete muovere piano per dare quel senso che il basso fretless non può fare.
Chi suonava il fretless allora, il basso fretless? L'hanno suonato, io so...
di quelli famosi.
Insomma.
John Paul Jones.
Led Zeppelin.
Yeah. E poi abbiamo John Entwistle
degli Who,
che lui suonava con una tecnica particolarissima, usava tre dita
come Django.
Come Django.
Django suona con tre dita nell'altra mano.
Esatto.
No, tra l'altro, un altro bassista che magari forse all'inizio non ha suonato il basso fretless, ma poi si è innamorato tantissimo, di cui parleremo adesso, che ci ha lasciato il 25 ottobre 2014. Era il mitico Jack Bruce, che insieme a Ginger Baker e a Derek Clapton ha formato uno dei power trio più famosi nella storia della musica, dagli anni 60 fino ad oggi, perché tra l'altro si sono incontrati un po' di tempo fa, hanno fatto qualche reunion. Stiamo parlando dei Cream, Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton. Quindi ora ci ascoltiamo un pezzo super dei Cream, questo pezzo si intitola White Room. Buon ascolto e ricordatevi di mettere il pollicione su Facebook, perché Rock in Peace ha bisogno di tutti i vostri like. White Room, Cream.
Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
Shadows run from themselves.
E questi erano i Cream, Ginger Baker, Jack Bruce ed Eric Clapton. E il pezzo era White Room. Pensate che i Cream sono stati uno dei primi power trio basso, chitarra e batteria, nati nel 1966. Jack Bruce era scozzese, il gruppo era britannico, come si dice in questi giorni con alcune persone con le quali ho a che fare. Ma che cosa vogliamo dire, Cristiano Roversi, di Jack Bruce?
Ecco, con Jack Bruce siamo, pur essendo lui un polistrumentista, lui è diplomato in violoncello, se non sbaglio,
sì.
Pur essendo lui un polistrumentista, ecco, qua siamo in presenza di un bassista rock. Mm-hmm. Prima abbiamo ascoltato Pastorius, ragazzi, dio del jazz, vogliamo chiamarlo così, o una cosa più o meno, in questo senso. Abbiamo sentito Frank Zappa, dove anche lì serve un bassista dalla tecnica, credo, più che ottima, altrimenti le partiture di Zappa non si possono suonare. Qui siamo sul classico basso rock inglese. C'è una tradizione di bassisti inglesi rock che non si curano tantissimo della velocità o di far vedere dei giochi, tra virgolette, non prendetemi male, da circo, non lo dico in maniera cattiva, non lo dico proprio come attrazione, ma bensì come accompagnamento, molto pragmatici. Il suono di basso è sempre presente, non c'è una gran ricerca di timbrica, però hanno creato delle mode. C'è un aneddoto adesso, tanto per dire una stupidaggine, perché della birra comincia a fare effetto. Mi ricordo Zucchero che fa: sono andato a Londra c'è il mio amico di Procolarum che allora mi ha insegnato a fare i pezzi con Lemon di Bach, disse così in televisione. Cioè, cosa voleva intendere Zucchero dicendo questo? C'era effettivamente una moda, quella di recuperare delle strutture classiche nel rock, che poi questa moda diede via al rock progressive dopo tutta l'ondata di rock blues che ha dominato per anni la scena. Gli innovatori cosa facevano? Inserivano nelle loro partiture musicali delle linee melodiche, e soprattutto Jack Bruce col suo basso inseriva delle linee melodiche che potevano essere riconducibili al Bach, aria sulla quarta corda, queste cose. Ecco, però inserite nel rock creava un movimento di basso molto particolare, e da lì si poteva già immaginare qual era il futuro o lo sviluppo che stava prendendo il rock in quel periodo lì. Certo. Si dava molta importanza, a differenza di oggi, qua te lo chiedo anche a te se ti risulta, alla formazione classica, che quest'oggi forse, non so, in campo rock, da quello che sento e vedo in giro, forse non è così più importante come in quegli anni. Ma in quegli anni il conservatorio era molto importante, se andavi al conservatorio era una cosa molto seria, dovevi, certo, davvero impegnarti, anche se suonavi rock e prendevi un musicista del conservatorio, la cosa era decisamente seria. Quindi le cose si confondevano, si univano per creare delle nuove soluzioni. Un'altra cosa, così come curiosità, è che qui ci spostiamo dal fretless jazz bass,
certo,
Fender al Gibson. La Gibson non fa mica solo le chitarre, beh.
Fa dei bassi
che boom boom boom, sono sempre lì e sono sempre presenti. Jack Bruce lo usò per molto tempo.
Certo, ma una cosa volevo dirti. Tu prima hai parlato della formazione classica, eccetera, eccetera. Eric Clapton, e hai parlato della distinzione delle correnti del rock blues, eccetera, eccetera. Tuttavia, col passare degli anni, Eric Clapton, essendo lui un bluesman, è ritornato alle radici, riscoprendo Robert Johnson, suonando con B.B. King. Vi consiglio di ascoltare l'album che ha fatto negli anni 90, penso, insieme a B.B. King, che è un album della Madonna. Però cioè, c'è anche questo ritorno a volte alle radici, no?
Assolutamente.
Le radici del blues, eccetera, eccetera. Tra l'altro, la curiosità, adesso abbiamo parlato di controcultura, abbiamo parlato degli anni 60, e di tutto quello che è venuto dopo, eccetera, eccetera, è che tutti questi artisti qua sono nati durante la Seconda Guerra Mondiale. Io non lo so, cioè c'è un connubio strano tra le nascite. Cioè, questo era del Jack Bruce era del 1943, Hendrix, Jim Morrison, chi più ne ha più ne metta, Mick Jagger, Keith Richard, sono tutti 41, 42, 43. Naturalmente sono arrivati proprio con l'onda giusta. Se tu fossi nato in quegli anni lì, magari anche tu magari saresti ancora vivo, non lo so.
E quindi non staremo parlando di te, che ne so. Tuttavia,
no, ma devi immaginarti che dopo una grande crisi, e con questo mi auguro che la nostra crisi finisca presto, uh-huh. una cosa così, no? Uh-huh. Dopo una grande crisi come quella che è una guerra mondiale che ha devastato l'Europa e, certo. e il mondo intero, se non arriva un periodo di grande entusiasmo, di sperimentazione, di crescita, non so cosa possa accadere. E poi sai che andava molto di moda a dire in quel periodo, noi stiamo sperimentando, noi stiamo certo, sperimentando, sì, perché sì. lo si diceva anche nel sesso. Nella vita sessuale noi abbiamo scusate, io ho lavorato con della gente che, di quel periodo lì originale, che dice così: noi col sesso abbiamo sperimentato molto, voi no. C'è un altro modo di pensare completamente, ci si sentiva liberi con delle prospettive,
certo.
Poi però un'altra cosa che possiamo chiederci è come quella generazione lì abbia fatto però poi dopo in qualche modo a rimandarci ancora giù, perché qua qualcuno c'ha la colpa, insomma.
Ma questo noi non spetta a noi dirlo,
magari noi abbiamo siamo
qualche
testimoni.
Sì. Però non possiamo dirlo noi. Tra l'altro Jack Bruce ha suonato con un altro chitarrista fortissimo, lui è americano e di New York, si chiama Leslie West. Leslie West è un chitarrista che ha fatto parte di un'altra band, sempre di New York, forse un po' meno conosciuta, ma anche loro erano un power trio. La band si chiamavano Mountain. E la curiosità è proprio questa, è che il bassista dei Mountain, Felix Pappalardi, che è morto in una maniera stranissima che adesso vi racconterò, Felix Pappalardi è stato il produttore, il primo produttore dei Cream.
Di due album.
Cosa, esatto,
primi
e
due.
Questa cosa è incredibile. Quindi Felix Pappalardi, bassista, che pubblica i primi due album dei Cream, e Felix Pappalardi che forma dall'altra parte dell'oceano un altro super, super power trio che erano i Mountain. Felix Pappalardi, tra l'altro, e ora parliamo un po' di Felix Pappalardi, è stato, pensate, ci ha lasciato nel 1983, era una rockstar, perché comunque i Mountain viaggiavano, hanno fatto delle cose bellissime, è morto il 17 aprile del 1983, come è morto? È morto in un appartamento e qualcuno gli ha sparato, perché erano un po' gelosi forse, gli ha sparato sua moglie, gli ha sparato perché era geloso e pensava che avesse una tresca con un'altra, e allora Gail si chiamava sua moglie, era proprio ossessionata e l'ha fatto fuori con un colpo, una revolverata. Tuttavia loro, Felix Pappalardi e i Mountain, Leslie West e il batterista, hanno fatto un bellissimo, bellissimo pezzo che io l'ho suonato dal vivo un po' di volte. Questo pezzo si intitola Mississippi Queen. Erano gli anni a cavallo tra i 60 e i 70 più o meno, per essere poco precisi, come qualcuno mi hanno detto devi essere più preciso. No, ma io non voglio essere proprio preciso perché non sono un professorino. Quindi questa è Mississippi Queen dei Mountain.
questi erano i Mountain, Mississippi Queen, e questi sono suoni grossi come una casa, chitarroni, bassoni. Tra l'altro Leslie West era un ciccione maledetto che suonava con una carica e una voce, infatti lo potete sentire ancora in sottofondo, ha questa voce bella che gratta, che graffia, un grandissimo Leslie West. Felix Pappalardi, dicevamo, che ha avuto il coraggio, e lo ringraziamo moltissimo, di aver prodotto i primi album dei, scusatemi, ma qui adesso stiamo gestendo bottoni e tutto quanto, dicevamo, ha avuto il coraggio, e noi lo ringraziamo, di aver prodotto i primi due album dei Cream. Cosa diciamo su Felix Pappalardi, buon Chris?
Potrei dire questo: c'è un modo di definire questo suono di basso e questo modo di suonare il basso all'estero, che si chiama grind. Noi conosciamo il genere grind, che è un genere collegato al metal. In realtà non è vero, il grind è il bassista macina tutto, penna, violenza inaudita. Tra l'altro loro si chiamano La Montagna, esatto. Il chitarrista è una montagna, esatto. E la voce era quella di una montagna. Io mi ricordo di aver letto tantissime cose in Mountain da piccoletto, comprando Metal Shock e Flash Metal, riviste che non esistono più. Si parlava molto dei Mountain, perché forse pochi sanno che i Mountain sono stati i precursori,
sì,
di alcuni generi che sono assolutamente moderni, come lo stoner rock, rock stoner, che prende assolutamente ispirazione da questo modo di scrivere, questo modo di suonare, bassisti macina tutto, voci molto aggressive e chitarroni senza pietà. C'è addirittura, ci sono diverse etichette che si dedicano solo a quello, forse una delle più famose è quella di Lee Dorian, The Cathedral, a Londra, mm-hmm, che produce roba suonata così tuttora, con le stesse strumentazioni, stessi amplificatori, non vuole niente di nuovo, proprio si è creata una nicchia in questo senso. Quindi anche loro comunque precursori, inventori, in questo caso purtroppo forse non c'è stato il successo che meritano, perché erano molto famosi sul territorio, però non in tutto il mondo. Ci sono dei nomi che sono molto più famosi di loro,
certo,
molto,
certo,
più mainstream, però ragazzi, questi hanno messo delle basi per il rock, quello davvero pesante, viscerale, blues, e hanno inventato veramente un sound. Tra l'altro, tra le cose che abbiamo ascoltato, questi si spiccano proprio come potenza sonora.
Certo, ma secondo te, visto che abbiamo parlato nell'ultima mezz'oretta, stiamo parlando di power trio, ci sono stati altri power trio che hanno spaccato veramente?
Nella storia, Jimi Hendrix aveva un power trio, appunto, ma per dirne uno che non conosce nessuno, però se passiamo ad altri nomi, mi viene in mente, vorrei essere un po' moderno, un gruppo, certo, che tuttora produce dischi, viaggia con una produzione di uno all'anno, e si chiamano Motor Psycho,
yeah,
e nascono come power trio, batteria, chitarra e bassista. Dopo che abbiano 20.000 pedali che fanno 20.000 suoni diversi, non conta molto.
Tra l'altro, scusa, ti interrompo un secondo, voi che siete a casa, io spero che abbiate un foglio, una penna, e siete lì a segnare tutto quello che vi stiamo dicendo, perché ragazzi, vi stiamo dando dei consigli non indifferenti, I Police
a me piacciono molto, si staccano un po' dal genere, io non sento molto hard rock i Police, non lo sono, sono molto pop, con una classe invidiabile. Se provate a pensarci un attimo, se provassimo ad aggiungere delle tastiere ai Police, diventerebbero quasi un gruppo pop molto di classe. Le strutture, certo, dei Police sono molto pensate. Tra l'altro io adoro il periodo progressivo dei Police, Synchronicity, certo, Ghost in the Machine,
certo,
mi piacciono tantissimo, ma in quel caso diciamo che ci spostiamo molto da rock per andare su un qualcosa di più, come si dice, più di classe, più di pop, ecco, insomma, più di classe forse è sbagliato, però insomma, pop sicuramente sì.
Ragazzi miei,
poi però non è facile,
assolutamente, io sono essere un power trio, e bisogna essere veramente
sì,
bravi. Purtroppo è scoccata la mezzanotte, e quindi noi abbiamo finito il primo giro di Guinness, e come al solito il tempo vola, perché qui a RIP si fanno dei bei viaggi e il tempo vola. Ringraziamo tantissimo Cristiano Roversi, che questa sera è stato nostro ospite, e io vi consiglio di andare a vedere i suoi concerti, che è un bravissimo musicista.
Ti ringrazio.
Ringraziamo Marco Camilli, che questa sera ci ha bevuto la sua birretta in tranquillità, ci ha ascoltato. Se ci fosse stato un divanetto qua, lui si sarebbe anche accomodato. Tuttavia, grazie a Marco Camilli che ci segue in regia, perché mi sta lasciando tutti i bottoni a me, e quindi avrò fatto un po' di casino sicuramente. Io sono Federico Yormen Ferrari, vi saluto, vi ringrazio, vi dico anche che se siete d'accordo facciamo anche la puntata del 25 aprile. Io non volevo farla, però mentre stavamo parlando adesso io dicevo: perché non farla anche il 25 d'aprile? Quindi, perché sapete, è festa, eccetera eccetera, è comunque una liberazione. Tuttavia, rimanete sintonizzati su Facebook, andate a vedervi che cosa succede su radiobase.eu, scaricatevi l'applicazione, insomma potete fare tutto quello che volete se volete ascoltare la nostra radio e la mia trasmissione. E ricordatevi una cosa: il rock and roll non è per signorine. Ciao, ciao, buonanotte a tutti!
RIP, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yormen Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.
Radio Base a Mantova 103.2.